Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Questo volume riunisce quattro dialoghi di Platone, Eutifrone, Apologia di Socrate, Critone e Fedone, disponendoli secondo la sequenza, che congiunge dall'imminenza del processo alla morte di Socrate nel 399 AC. Non è quindi una biografia in senso moderno. Né una cronaca storica neutrale, è un percorso filosofico e letterario, in cui la figura del maestro diventa il centro di domande sulla pietà, sulla giustizia, sul dovere civile e sul destino dell'anima. L'Eutifrone apre davanti al tribunale ateniese. L'Apologia mette in scena la difesa dell'imputato. Il Critone affronta il rifiuto della fuga dal carcere. Il Fedone narra e interpreta l'ultima giornata. L'edizione integrale, con testo greco a fronte, permette di accostare la traduzione alla lingua originale, caratteristica utile tanto allo studio quanto alla lettura comparata. L'unità del libro non dipende soltanto dalla vicenda della condanna, dipende dalla coerenza con cui Socrate sottopone ogni circostanza, persino la morte, al vaglio della ragione e dell'esame morale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'Eutifrone, la pietà come problema di definizione, non come semplice sosservanza religiosa. L'Eutifrone colloca Socrate alle soglie del proprio processo e introduce l'accusa di empietà attraverso un confronto apparentemente laterale. Eutifrone sostiene di sapere che cosa sia il pio e ritiene giusto perseguire il padre. Socrate gli chiede allora una definizione che non si limiti a elencare singoli comportamenti approvati dagli dei o dalle convenzioni. Il dialogo chiarisce così un tratto decisivo dell'indagine socratica. Possedere esempi non equivale a conoscere l'essenza di ciò di cui si parla. Se un'azione è pia perché amata dagli dèi, occorre chiedersi se essa sia amata perché già pia, oppure se diventi pia tanto in virtù di tale approvazione. La questione non è una curiosità teologica isolata. Riguarda il fondamento dei giudizi morali. Essi dipendono dall'autorità, dall'abitudine e dal consenso, oppure possono essere sottoposti a un esame razionale. L'incapacità di Eutifrone di mantenere una definizione stabile mostra i limiti della sicurezza non argomentata. Il dialogo resta senza una soluzione conclusiva, ma la sua funzione è precisa educare a non confondere il linguaggio morale corrente con una conoscenza effettiva. In rapporto agli altri testi della raccolta, Eutifrone prepara il lettore a comprendere perché l'accusa rivolta a Socrate non sia soltanto politica, ma investa il modo stesso in cui Atene interpreta religione, educazione e autorità. Secondo, l'apologia, la missione filosofica e il significato socratico del sapere di non sapere, nell'apologia di Socrate. Platone costruisce una difesa che non punta principalmente a ottenere l'assoluzione adattandosi alle attese dei giudici. Socrate risponde alle accuse di corrompere i giovani e di non riconoscere gli dèi della città, ma soprattutto spiega la propria attività interrogativa. Il racconto dell'oracolo di Delfi offre il punto di partenza a Socrate. Cerca persone reputate sapienti e scopre che molti credono di sapere ciò che non sanno. La sua superiorità, se così la si può chiamare, non consiste nel possesso di una dottrina totale, bensì nella consapevolezza del limite. Questo sapere di non sapere non è relativismo né rinuncia alla verità. È la condizione che rende possibile una ricerca più rigorosa, perché sottrae le convinzioni al prestigio sociale e le espone alla verifica. Socrate descrive inoltre la propria funzione pubblica con l'immagine del tafano, che risveglia una città incline all'inerzia. Ne deriva una concezione esigente della filosofia non ornamento culturale, ma pratica di esame della vita e delle priorità morali. La dignità del discorso nasce dalla coerenza fra ciò che Socrate afferma e ciò che accetta di rischiare. Anche davanti alla condanna, egli rifiuta di trattare la sopravvivenza come il bene supremo. L'apologia consegna quindi un modello di responsabilità intellettuale, pur lasciando aperta la tensione fra libertà critica dell'individuo e giudizio della comunità politica. Terzo, il Critone, perché non è lecito riparare un'ingiustizia, commettendone un'altra. Il Critone trasferisce il problema dalla sede pubblica del tribunale alla cella in cui Socrate attende l'esecuzione. Critone propone una fuga concretamente praticabile e la giustifica con ragioni affettive, reputazionali e familiari. Gli amici sarebbero giudicati incapaci di aiutarlo. I figli resterebbero senza padre. La sentenza appare ingiusta. Socrate non nega il dolore della situazione, ma esige che ogni scelta sia valutata secondo un criterio più fermo dell'opinione prevalente. La domanda decisiva non è se fuggire convenga, né se la condanna sia stata equa, è se evadere costituirebbe a sua volta un'azione ingiusta. Da qui prende forma il principio secondo cui non si deve commettere ingiustizia, neppure come risposta all'ingiustizia subita. La celebre personificazione delle leggi di Atene rende visibile la posta politica del ragionamento. Chi ha vissuto nella città, beneficiando del suo ordinamento e avendo potuto contestarlo o lasciarla, non può infrangere unilateralmente le norme quando esse gli risultano sfavorevoli. Il testo non elimina le difficoltà che tale tesi pone ai lettori moderni, soprattutto nei casi di leggi palesemente oppressive. Proprio per questo è filosoficamente produttivo. Il Critone non offre una formula automatica di obbedienza, ma obbliga a distinguere fra interesse personale, vendetta, legalità e giustizia. La decisione di Socrate acquista significato perché non deriva da passività, bensì da una deliberazione morale che tutela la coerenza dell'anima. Quarto, il Fedone morte, cura dell'anima e argomenti platonici sull'immortalità. Il Fedone presenta l'ultima giornata di Socrate e affronta il tema che dà alla sua morte una portata metafisica, l'immortalità dell'anima. La serenità di Socrate non dipende da un disprezzo teatrale del corpo o dal semplice coraggio personale. Essa è legata all'idea che il filosofo, nel cercare il vero, impari a non identificare il bene con i piaceri, i possedimenti e le percezioni mutevoli. Il dialogo distingue perciò il corpo, soggetto a bisogni e trasformazioni, dall'anima, orientata alla conoscenza di ciò che resta identico a sé, come il giusto e il bello in sé. Platone articola diversi argomenti a favore della sopravvivenza dell'anima, fra cui il passaggio dei contrari, la reminiscenza e l'affinità dell'anima con il mondo intellegibile. Tali argomenti non vanno letti come prove empiriche, nel senso contemporaneo, sono tentativi razionali di comprendere quale tipo di realtà sia implicato dalla conoscenza universale e dalla vita morale. Importante è anche il metodo: le obiezioni degli interlocutori non vengono eliminate con un'autorità dogmatica, ma discusse, riformulate e integrate. Il racconto della morte percicuta conclude il testo, senza trasformare Socrate, in una figura puramente consolatoria. La sua fine mette alla prova l'intera filosofia esposta nel volume se la cura dell'anima è davvero prioritaria. La morte non cancella il valore di una vita governata dalla giustizia e dall'indagine. Infine, quattro dialoghi come un unico arco etico dall'interrogazione alla coerenza tra parola e vita. La forza peculiare della raccolta risiede nella sua architettura. I quattro dialoghi possono essere letti separatamente, ma la loro successione mostra un'evoluzione coerente dei problemi. Nell'Eutifrone Socrate interroga una presunta competenza religiosa. Nell'Apologia rende conto pubblicamente della propria pratica filosofica. Nel Critone applica i suoi principi a una scelta immediata e irreversibile. Nel Fedone discute il senso ultimo della morte. Il passaggio è significativo. La filosofia non resta confinata alla definizione di concetti, bensì giunge a orientare il comportamento quando sono in gioco reputazione, affetti, legge e sopravvivenza. Ciò non autorizza a trattare questi testi come una documentazione trasparente del Socrate storico. Platone è autore e filosofo a pieno titolo, e specialmente nel Fedone emergono elaborazioni dottrinali che appartengono alla sua riflessione. Tuttavia, la questione dell'esatta separazione fra Socrate e Platone non annulla il valore dell'insieme. Essa invita piuttosto a leggere con attenzione generi, contesti e livelli argomentativi differenti. Il testo greco a fronte può sostenere questa attenzione, consentendo a chi possiede competenze linguistiche di osservare termini e formulazioni nella loro costruzione originale. Per gli altri lettori resta un segno della natura filologicamente orientata dell'edizione. Nel complesso, il libro mostra che una posizione filosofica è credibile non per la sua astrattezza, ma per la capacità di restare sottoposta a domande e di tradursi in scelte. In conclusione, questo volume è particolarmente adatto a studenti di filosofia, lettere classiche e storia antica, ma anche a lettori che vogliano incontrare Platone attraverso un nucleo di testi relativamente compatto e unitario. La sequenza Eutifrone, Apologia, Critone e Fedone offre infatti un accesso concreto a questioni che spesso vengono presentate in modo separato nei manuali. Che cosa fonda un giudizio morale? Quale funzione abbia il dubbio? Fino a che punto si debba obbedire alle leggi? E come pensare la morte senza ridurla a un fatto puramente biologico? Il beneficio intellettuale della lettura sta nel confronto con argomenti, obiezioni e aporie, non nell'acquisizione di risposte semplici. Socrate costringe a verificare se le ragioni addotte siano coerenti. Platone mostra, nel Fedone, come questa pratica possa aprirsi a una visione metafisica più ampia. Rispetto a una selezione antologica di aforismi o a una ricostruzione divulgativa della vicenda, il libro si distingue perché conserva la forma dialogica e l'ordine drammatico degli eventi. Il lettore vede le idee formarsi nel confronto e misurarsi, con una decisione di vita e di morte. La presenza del greco a fronte costituisce inoltre un elemento differenziante per chi studia la lingua o desidera controllare il rapporto con la traduzione, senza rendere l'opera esclusivamente specialistica. È un'edizione utile sia come primo incontro serio con il Socrate platonico, sia come testo di lavoro da rileggere, confrontare e discutere. Se vuoi supportare Platone, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!